Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Un saluto dalla redazione, ben ritrovati all'ascolto del giornale radio locale di Radio Club 103 con le voci di Andrea Chicca e Barbara Paolazzi in studio, Moreno Gioli in collegamento esterno. Cambio della guardia alla guida dell'ULS 1 Dolomiti, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, dopo Adriano Rasi Caldogno arriva una donna ed è la prima volta in provincia, si tratta di Maria Grazia Carraro che si è presentata anche alla stampa. L'ha incontrata per noi alla conferenza stampa il nostro collaboratore per Belluno, Moreno Gioli.
È la prima donna a capo della sanità bellunese. Si tratta di Maria Grazia Carraro, che ha ufficialmente preso il posto di Adriano Rasi Caldogno come direttore generale dell'ULS 1 Dolomiti. Per lei, dopo 10 anni a Treviso, altrettanti a Pieve di Soligo, l'esperienza all'ULS 4 del Veneto Orientale come direttore sanitario, si tratta della prima esperienza in cabina di regia. Non mi aspettavo di essere nominata a capo dell'ULS, ammette, ma sono davvero felice di essere a Belluno, un territorio vasto e difficile ma che ha grandi potenzialità e alcune skill che da altre parti non ci sono. Si pensi solo alla vetrina internazionale dei mondiali di sci appena conclusi, oppure l'appuntamento olimpico del 2026. D'altra parte è stato lo stesso Luca Zaia a soprannominare Carraro la donna delle Olimpiadi.
È stata una sorpresa, devo ancora definirlo bene, però è una sfida che è entusiasmante per questo territorio e lo sarà anche per me.
Ho già potuto fare un primo breve tour all'interno dell'ospedale San Martino, entrando come un normale utente dal pronto soccorso, e sono rimasta piacevolmente colpita dalla tecnologia avanzata che ho trovato in radiologia, a medicina nucleare, con un nuovo acceleratore in via di calibrazione, e anche nei reparti di degenza che ho visitato brevemente. Insomma, per usare una metafora sportiva, per Carraro ci sono tutte le basi per fare bene, anche dal punto di vista umano. Il mio motto da sempre è: siamo persone che lavorano con le persone, spiega.
In sanità siamo persone che lavoriamo per le persone, perché siamo una rete professionale, una rete di persone che hanno le loro caratteristiche individuali, la loro formazione, che si devono mettere a fianco e devono curare le altre persone. Mettere insieme questi due elementi è qualcosa di particolarmente complesso, che però dà i risultati migliori, perché quando alla fine riesci a dare un servizio con un sorriso e a facilitare il percorso, a tutti noi capiterà nella vita di avere delle malattie. In quel momento hai bisogno di avere qualcuno di cui ti fidi, che ti prenda per mano e ti accompagna.
La provincia di Belluno è vasta e ha densità di abitanti differenti tra parte alta e bassa. Certo, i problemi sono tanti, ma sono stata accolta con un sorriso, un in bocca al lupo, e ho visto grande voglia di lavorare.
Beh, sono impressioni buone, devo dire. Sono stata accolta da tutti con un sorriso e con un grande in bocca al lupo e una voglia di lavorare insieme. Credo che questo sia l'augurio più bello che un direttore possa ricevere.
Nella sua prima uscita pubblica, Maria Grazia Carraro ha fatto capire che la tecnologia avrà un ruolo determinante nelle sorti della sanità bellunese, a cominciare dalla telemedicina.
È uno strumento che oggi dà grandissime potenzialità, che avvicina le persone, che avvicina i professionisti, che permette di fare delle cose che solo dal punto di vista fisico, con la modalità tradizionale, sarebbero impossibili.
Immancabile un passaggio sulla pandemia. Anche il bellunese, come il resto della regione, sembra finalmente aver ingranato la marcia giusta sui vaccini.
Sulle vaccinazioni bisogna vaccinare il più possibile, cercare di coprire tutta la popolazione nel più breve tempo possibile, con l'arrivo anche dei nuovi vaccini che cominciano ad arrivare. Quindi io credo che questa sia la sfida più importante in questo periodo e so che in questo territorio c'è attenzione sia alla parte, diciamo, dei tamponi, della diagnostica, sia anche una grande apertura e una grande potenzialità sulla parte delle vaccinazioni, che contiamo di fare il più velocemente possibile.
L'auspicio è di poter coinvolgere a breve anche i medici di base, le vere sentinelle del territorio.
Eccoci al consueto aggiornamento Covid con le nuove positività registrate in provincia di Belluno nelle ultime 24 ore, sono 17 e portano a 698 i casi attualmente positivi in provincia. Negli ospedali 10 le persone ricoverate in terapia intensiva tra Belluno e Feltre, sono invece 51 le persone ricoverate in area non critica. Ci sono ancora alcuni degenti, per l'esattezza 20, negli ospedali di comunità tra Belluno e Feltre. Archiviati i mondiali, si lavora ancora per concludere naturalmente tutte le fasi, ma con l'occhio già rivolto ai prossimi grandi eventi, uno per tutti naturalmente quello che vede Cortina coinvolta per le Olimpiadi del 2026. Un bilancio con Marco Di Bona, che ha incontrato la D della Fondazione 2021, Valerio Giacobbi.
Trascorsi, terminati, finiti i campionati del mondo di sci alpino di Cortina, Fondazione Cortina 2021 ora respira un po', ma guarda avanti comunque con altri impegni. Valerio Giacobbi, l'amministratore, che cosa state facendo? A che punto siete ora?
Beh, prima di tutto noi vogliamo concludere questo il lavoro che abbiamo fatto. Il compito di Fondazione è portare, diciamo, alla conclusione questo percorso dei mondiali, quindi stiamo andando avanti con gli smontaggi e con le sistemazioni anche dei lavori che non sono stati completati e che intendiamo portare a compimento e consegnare al comune o comunque agli enti nel modo più ordinato possibile. Dobbiamo chiudere i conti, il nostro obiettivo è sempre quello di chiudere i conti in pareggio, anche questa è una cosa per noi molto importante. E quindi, diciamo, questo è il nostro focus in questo momento. Certamente ci sono degli obiettivi importanti per Cortina nel futuro, nel senso che bisognerà cominciare a pensare sia alle Coppe del Mondo che ci saranno nel 22-23 negli anni successivi, che anche l'organizzazione che vogliamo darci per affrontare la strada verso il 26. Ma in questo, diciamo, Fondazione direttamente non ha un ruolo, lo possono forse avere le persone, perché questa è la legacy che Fondazione lascia sul territorio.
Il presidente Benetton mi ha detto che lui, terminato questo viaggio, scende volentieri, quindi lasciando capire che non intende proseguire questa sua esperienza. L'amministratore Giacobbi cosa mi risponde?
Beh, anche l'amministratore Giacobbi dice un pochino la stessa cosa, nel senso che preferisco prima concludere il lavoro, in questo momento l'obiettivo è questo e per il futuro ancora non ho preso delle decisioni, e comunque la mia intenzione è proprio quella di lasciare tutti gli spazi possibili a chi vuole dare un contributo a Cortina.
La pista di bob di Cortina d'Ampezzo, la giunta regionale accelera sullo studio di fattibilità. In giunta abbiamo approvato lo schema di convenzione con il comune di Cortina per definire i passaggi fondamentali della riqualificazione dell'impianto di bob Eugenio Monti. Dallo studio di fattibilità tecnica ed economica dovranno emergere chiaramente le condizioni e gli interventi necessari per riportare alla luce una pista nata nel 1923, ristrutturata per ben 4 volte modificando lunghezza e curve, e che nel corso della storia ha ospitato campioni da tutto il mondo. Sulle ceneri di questo tracciato nascerà la nuova pista, che dimostrerà a distanza di 70 anni dalle Olimpiadi del 56 di essere all'altezza dei prossimi giochi olimpici. È quanto ha affermato il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, annunciando l'approvazione del provvedimento che interessa direttamente una delle 4 venue della gara individuale nel territorio veneto e inserite nel master plan olimpico. A tutti gli effetti, l'intervento di riqualificazione dell'impianto di bob di Cortina costituisce interesse pubblico nei 3 livelli, comunale, regionale e nazionale, in relazione all'attività di carattere turistico-sportivo che riveste come attrattività per tutto il territorio montano. Ed ora torniamo a Zoldo, dove si sono concluse le operazioni di spegnimento dell'incendio di mezzo canale. Durante la mattinata è proseguita l'attività di bonifica da parte del personale regionale a terra, coadiuvato anche dai volontari antincendio boschivo di Protezione Civile. Nel pomeriggio, per assicurare il totale controllo dell'area, è stato attivato anche un sorvolo con l'elicottero, che ha provveduto in particolare alla ricognizione sul vallone a est e sulla cresta, zone inaccessibili da terra. Riassume così l'assessore regionale alla Protezione Civile Giampaolo Bottaccin le ultime attività relative allo spegnimento dell'incendio boschivo scoppiato in località Mezzo Canale, nel comune appunto di Val di Zoldo. Completati i controlli ed effettuati gli ultimi 5 lanci puntuali sulle zone impervie, nel pomeriggio appunto è stata dichiarata avviata la fase di chiusura delle operazioni generali. Consueta analisi meteorologica di ARPAV, in questo caso naturalmente per il mese di febbraio che si è appena concluso, che è risultato più caldo del normale, con precipitazioni in linea con le medie pluriennali. Le temperature medie mensili sono risultate in genere 1-2 gradi superiori alla norma, le precipitazioni totali mensili sono state normali. Ecco gli episodi che ricorderemo di questo febbraio 2021, i giorni 13, 14 e 15 con freddo anomalo, temperature minime assolute di meno meno 26 a Passo Cimabanche, meno 22 in Val Bisdende, ma anche meno 17 a Santo Stefano di Cadore. Il 13 la massima sul Faloria non andava oltre i 14 gradi, a meno 14 naturalmente. Nei giorni 23, 24, 25 e 26 caldo anomalo invece, con temperature massime assolute anche di oltre 20 gradi a Valle di Cadore, sul Monte Avena 17,8, a Malga Ciapela 17,7, 15,8 ad Arabba. In tutto si sono avuti 16 giorni soleggiati, 10 nuvolosi o variabili, 2 giorni di prevalente maltempo.
Benvenuti alla seconda parte del nostro giornale 103 con le ultime notizie più importanti che giungono dalla regione del Veneto, nonché le brevi, ed infine le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica per i prossimi giorni. In apertura ci occupiamo di un calciatore, di una buona notizia: è stato dimesso dall'ospedale Andrea Gresel, il giocatore della squadra primavera dell'Hellas Verona, rimasto folgorato dopo essere salito su un treno vicino alla stazione di Porta Vescovo la notte tra il 6 e il 7 febbraio. La società gialloblu sul suo sito ha annunciato che dopo gli incoraggianti responsi della prima fase riabilitativa è stato dimesso dall'ospedale per far ritorno a casa in famiglia. E dopo questa buona notizia entriamo nelle aule di tribunale. Confermata dalla Cassazione la condanna a 10 mesi di reclusione per il gondoliere che il 13 agosto 2013, attraversando alla cieca il Canal Grande, senza dare le dovute precedenze ai battelli di linea, adottando un comportamento imprudente in violazione delle regole della navigazione, aveva innescato la catena di eventi che produsse lo scontro finale tra un motobattello e un'altra gondola con a bordo una famiglia di turisti tedeschi. Nel drammatico incidente, in pieno giorno, morì Joachim Reinhard Vogel per sfondamento del torace e rottura del fegato, e sua moglie e i 3 figli riportarono lesioni. Restiamo quindi a Venezia. Ha riaperto il campanile di San Marco, il Paron de Casa, dopo mesi di chiusura a causa dell'emergenza. Un centinaio di visitatori, tutti veneti, alcuni veneziani, che sono saliti sul punto più alto della città per avere il miglior colpo d'occhio sulla laguna. La riapertura del campanile è il primo segnale di ripresa in piazza San Marco, la prima attrazione turistica che riprende con le dovute restrizioni e precauzioni dopo mesi di fermo. Ed apriamo quindi la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve. Campagna vaccinale, l'OPPI dichiara: la scienza offre l'arma più forte, vaccinarsi è un dovere. L'Ordine delle professioni infermieristiche della provincia dell'Aquila, insieme a quelle di Pordenone, Treviso, La Spezia, Ancona e Carbonia Iglesias, aderisce alla campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione contro il Covid-19. Ed eccoci anche a parlare di arte, il piacere di vivere, arte e moda del fastoso Settecento veneziano rivivono a Bologna. Le Plaisir de Vivre, Museo Davia Bargellini di Bologna, Museo Davia Bargellini, Le Plaisir de Vivre, arte e moda del Settecento veneziano, dalla Fondazione Musei Civici di Venezia riaccende lo spirito del fondatore del Museo Davia Bargellini. Ed ora parliamo di turismo. Secondo la stima sui flussi turistici in Italia dell'Istituto Demoscopica, in attesa dei dati ufficiali dell'Istat su base regionale, analizzando il quadro per singolo sistema turistico regionale, emerge che il Veneto nel 2020 avrebbe ridotto gli arrivi di 12,2 milioni, meno 60,4% rispetto al 2019, e le presenze di 44,5 milioni, meno 62%. Da evidenziare che in chiave percentuale è la Sicilia a presentare tra i conti più salati, preceduta solo dal Veneto: meno 3 milioni di arrivi e meno 9 milioni di presenze, con un calo rispettivamente pari al 58% e al 59% rispetto ai 12 mesi, sempre del 2019. Cambiamo nuovamente argomento. OVS, è stato confermato l'acquisto di Stefanel. Salvi quindi i dipendenti del brand Veneto. Si chiamano collaborazione di vicinato, sono i progetti che, proposti da associazioni di volontariato a favore di persone in difficoltà, il Comune di Vicenza è pronto a sostenere per arrivare a dare una mano anche a chi non si fa avanti per chiedere aiuto. L'iniziativa è stata presentata dall'assessore alle politiche sociali con delega alla partecipazione e da Rita Dalmolin, direttrice del Centro Servizi per il Volontariato, partner del progetto.
Meteo e viabilità.
Siamo al termine, le ultime notizie come sempre sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per mercoledì al mattino tempo ancora ben soleggiato, con cielo sereno, poco nuvoloso per primi cirri in arrivo da ovest. Giovedì tempo ancora in parte soleggiato, nonostante la presenza irregolare di nubi alte ovunque. Sulle Dolomiti al pomeriggio occorrerà considerare il formarsi di qualche stratocumulo. La tendenza per venerdì e sabato. Venerdì 5 al mattino cielo già molto nuvoloso coperto, per lo più senza fenomeni. Al pomeriggio lento peggioramento del tempo fino a risultare lievemente perturbato nel tardo pomeriggio sera, quando le precipitazioni saranno di fatto più probabili. Nevose sopra i 900-1100 metri. Sono previsti mediamente 2,5 mm con altrettanti centimetri di neve sopra i 1500 metri entro la mezzanotte. Sabato 6 notto tempo lieve maltempo con cielo coperto e deboli precipitazioni nevose fino agli 800-900 metri. Esaurimento dei fenomeni entro metà mattinata, ma la nuvolosità sarà ancora ben presente. Nel pomeriggio rasserenamenti a partire dalle Dolomiti. Diamo uno sguardo quindi allo zero termico per comprendere meglio le temperature che ci attendono. Per mercoledì saremo a 2700 metri, scendiamo giovedì a 2300, venerdì a 1900 e sabato a 1200. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo le prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti, nonché mediante il player posizionato sulla pagina Facebook di Radio Club 103.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.